vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Louder than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you put your hand with me. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hard to handle now, yes I am.
Le 7.52 del mattino, buongiorno, è giovedì, è il 9 marzo e questo naturalmente il demone del tardi è il 9 marzo e oggi è il giorno del Consiglio dei Ministri a Cutro, il giorno in cui anche il governo Meloni potrà mostrare finalmente di avere un cuore grande grande, con le anticipazioni della vigilia che annunciano la premier a bordo di una barca al largo della costa per deporre un mazzo di fiori tra le onde. È il giorno della redenzione in favore di telecamera ed è il giorno di un decreto un po' bastone, un po' carota, frutto dello scontro interno con Salvini, che è in preda alla nostalgia canaglia dei decreti di quando al Viminale c'era lui, e insieme eroso dall'invidia per quelli d'Albione che i migranti li spediscono in Ruanda senza passare dal via. Salvini, che in questi giorni si è tenuto lontano dalla linea del fronte mandando avanti i suoi, perché è impegnato, impegnatissimo altrove, a presidiare il Brennero e a difendere i confini alpini minacciati dagli austriaci fautori dell'Anschluss dei nostri tir. Ma per un capitano sotto traccia, almeno in forma pubblica, a rimpolpare la prima linea dei cattivissimi sono arrivati prima Piantini, Dosi, cattivissimo 1, poi Rampelli, cattivissimo 2, poi Donzelli, cattivissimo 3, e poiché si tratta di una serie fortunata, ecco arrivare anche cattivissimo 4. Chi è? È Federico Mollicone, presidente della settima commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati in quota Fratelli d'Italia. Mollicone, che intervistato all'Aria che Tira, ha detto: il governo è vicino agli abitanti di Cutro che devono subire scene raccapriccianti come quella di vedere i bambini morti sulla spiaggia. Ascoltiamolo, Mollicone.
Fare, come ha scelto il Presidente Meloni, il Consiglio dei Ministri a Cutro significa che lo Stato c'è anche laddove l'immigrazione non controllata è diventato ovviamente un tema assolutamente quotidiano per le persone che ci vivono e ci lavorano in quel momento e che devono subire anche scene raccapriccianti come quella di vedere appunto dei bambini morire e morti sulla spiaggia.
Siamo vicini agli abitanti di Cutro che devono subire le scene raccapriccianti dei bambini morti sulla spiaggia. Capito? Come si può infliggere agli italiani tanta tristezza che già infliggiamo quotidianamente ai ricchi di vedersi intorno tutti sti poveri? Ecco, bisognerebbe tirar su un bel muro colorato davanti alle spiagge, così occhio non vede, cuore non duole. Però i cittadini di Cutro hanno mostrato ben altra sensibilità e rispetto di fronte a quei morti, come per esempio quel pescatore che i morti li ha tirati fuori dal lago uno per uno e adesso se li sogna anche di notte. Però adesso questa sorte di vedersi di fronte alle scene raccapriccianti dei bambini morti sulla spiaggia potrebbe toccare al Consiglio dei Ministri e quindi meglio liberarsi rapidamente di quelle bare, caricandole, portandole il più velocemente possibile al Ministero Musulmano di Bologna, così non impallano il cordoglio. Tutto pronto, tutto pianificato da Piantadosi, poi accidenti dietro front, le salme devono restare lì, di rimpatriarle naturalmente non se ne parla, almeno gratis, o c'è qualcuno che paga oppure no, non se ne fa niente, perché sembrerebbe essere proprio una questione di denaro. Lo dice l'avvocata Francesca Pesce, che ha avuto un incontro con la prefettura di Crotone, che avrebbe detto che il governo italiano non ha intenzione di assumersi l'onere economico del trasferimento delle salme. Sentiamola l'avvocata in questo video che è stato postato su Twitter dal inviato della Stampa, Nicolò Zancan.
Siamo andati in prefettura con altri due colleghi e con Alidad Siri, che rappresentava i familiari delle vittime. In prefettura ci è stato detto che la posizione ufficiale del governo italiano era di non assumersi gli oneri economici per il trasferimento delle salme, che sarebbero state trasferite, come di fatto sono state trasferite già alcune salme, nei paesi che si assumevano l'onere del trasporto, ovvero in questo caso già eseguito la Germania e su disposizione dei parenti e il Pakistan. Non avendo interlocuzione con il governo talebano e avendo un canale sostanzialmente inattivo di interlocuzione con l'ambasciata afghana in Italia, non avevano altro modo per risolvere, considerato che la linea era di non assumersi l'onere economico. Dopodiché abbiamo allertato rappresentanti delle istituzioni, erano in aula.
Chi avrebbe dato questa linea? Alla prefettura, chi aveva dato la linea di non pagare?
Cito testualmente, quando ho fatto questa domanda al funzionario Bardo è stato risposto il Ministero degli Interni, perché lei dovrebbe sapere come funziona la diramazione degli organi dello Stato.
Così Francesca Pesce, avvocata, che racconta come non si possano trasferire le salme nei loro paesi d'origine appunto per una questione di denaro, perché la Germania paga, il Pakistan paga, ma i talebani, maledetti loro, non vogliono pagare. Intanto la Meloni sul tema dei migranti incontra Rutte e fa asse con Rutte e oggi addirittura Libero scrive: il falco Rutte convertito da Giorgia, il premier olandese impressionato dalle riforme di Palazzo Chigi, così impressionato che appena tornato a casa lancia il progetto del ponte sullo stretto di Rotterdam che collega l'Olanda alla Groenlandia. La cosa interessante in tutto questo amore tra Meloni e Rutte è andare a vedere cosa diceva la Meloni di Rutte quando ancora non stava il governo. Cose tipo: veramente caro Rutte, aperta parentesi, amico di Renzi, finora i soldi li hanno dati gli altri paesi dell'Eurozona all'Olanda, che con il suo paradiso fiscale si arricchisce sulla pelle degli altri. Noi non chiediamo l'elemosina a nessuno, porti rispetto. Così Giorgia Meloni, che adesso invece è avvinta e ha appassionata come leader il premier olandese, lo rimproverava per una questione di soldi. Come abbiamo visto, è sempre una questione di soldi quella che impedisce di rimpatriare le salme dei migranti. Sono le 7.59, sono in ritardissimo, devo dare subito la linea alla GR per i titoli. Ci sentiamo tra poco per la seconda parte del Demone del Tardi.
Gli alberi lungo la strada sembra che vogliano entrare nelle case, e forse è quello che stanno facendo con una lentezza fenomenale. Che cosa ci stiamo dicendo quando ci diciamo che è tutto normale? Amavi parlare del tempo, ora non ne riesci più a parlare. Gli alberi lungo la strada sembrano decisi a entrare nelle case. Dubbi ne abbiamo tutti, ma poi qualcuno vuole farci soldi. Case cadute a pezzi e ricostruite con i miei ricordi. Dubbi ne abbiamo tutti, ma i nostri dubbi vanno a letto tardi. Di giorno sono distrutti, io faccio in modo di non incontrarli. C'è un antifurto e nessuno lo sente. C'è una protesta e qualcuno si offende. Mentre tu scopri chi è che dà le carte, io come la luna mi faccio da parte. Incatenati a una vita speciale, navi giganti collate dal mare. Il cielo che fa le stagioni, voglio soltanto mangiare aquiloni. Dubbi ne abbiamo tutti, ma poi qualcuno vuole farci soldi. Vite vissute a tratti, ingarbugliate come i miei ricordi. Dubbi ne abbiamo tutti, ma i nostri dubbi vanno a letto tardi. Di giorno sono distrutti, io cerco solo di non incontrarli. Chissà se poi vincono i buoni o si vincono i tuoni. C'è gente che aspetta gli alieni ma poi non sopporta chi viene da fuori. Ti svegli pensando chissà se io sono tra i buoni o se fanno condoni. Gli uomini possono vedere soltanto tutti i colori. Gli uomini possono vedere soltanto tutti i colori.
E 6 minuti esatte quando rientriamo in onda con la seconda parte del Demone del Tardi e con questa canzone intitolata Dubbi, che anticipa il nuovo progetto solista di Federico Dragogna, chitarrista e autore dei Ministri. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla Falco Rutte convertito da Giorgia, e oggi su Libero c'è sì la conversione, ma naturalmente c'è anche la blasfemia. Processioni dell'8 marzo, c'è anche una Madonna a forma di vagina nel corteo femminista che paralizza Milano, striscioni blasfemi, e scrive Oara Borselli, vogliono ottenere i diritti a furia di bestemmie, che se fosse così il Veneto diventerebbe immediatamente la patria dei diritti, altro che la Memphis di Martin Luther King. Ma nella fantabar dei giornali della destra oggi ci sono anche due inquietanti minacce proposte in prima pagina. La prima ci porta a Firenze, dove La Verità denuncia nella città di Dante il sindaco usa la lingua gender. I documenti del comune di Firenze zeppi di asterischi per evitare maschile e femminile, mentre Libero annuncia che la donna del futuro sarà velata e islamica. Ecco il nostro avvenire secondo La Stampa, perché ieri La Stampa in occasione dell'8 marzo aveva una sovracopertina titolata appunto La donna del futuro, dove c'era la grande immagine di una bambina con un copricapo in testa, che visto così potrebbe sembrare anche una tuta da sci, però è stata derubricata immediatamente come un velo islamico da Libero, che annuncia la donna del futuro appunto velata e islamica. Ma andiamo a vedere su cosa aprono oggi le prime pagine. Naturalmente il tema principale resta quello dei migranti. Governo governo a Cutro, scontro Salvini-Mantovano, questo è il titolo della Stampa, migranti tensione tra gli alleati, poi l'intesa stretta sugli scafisti, percorsi per gli ingressi, siamo in taglio alto sul Corriere della Sera che però titola sul caos dell'inchiesta Covid, Bergamo indaga tre ex ministri, a Roma archiviate le accuse al governo Conte, i PM contestano a Speranza, Lorenzin e Grillo il mancato aggiornamento del piano pandemico, anche Avvenire apre sul nuovo decreto del governo e titola eppur si stringe oggi il CDM a Cutro, governo diviso sull'inasprimento delle regole per i permessi e l'asilo, la protesta dei familiari blocca il trasferimento delle vittime a Bologna voluto dal Viminale. L'apertura di Domani invece aggiunge un pezzo al puzzle della inchiesta sul mancato soccorso che ha portato al tragico naufragio e alle 70 vittime sulle coste di Crotone. Il mistero della richiesta d'aiuto, titola Domani, ignorata il giorno prima del disastro. La Guardia Costiera ha aperto un evento SAR 384 nel Mar Ionio già la sera del 24 febbraio dopo un segnale di Mayday. Di quella nave e di quella segnalazione si sono poi perse le tracce, scrive Domani, che si domanda era la stessa della strage, e a questo punto sarebbe davvero importante verificarlo e chiarirlo. Cutro il mercoledì delle salme, scrive invece il Manifesto in prima pagina, Manifesto che dedica invece il titolo ai cortei di Non Una di Meno che si sono svolti ieri in occasione dell'8 marzo, una grande immagine, il titolo Premiership, 8 marzo di sciopero e cortei in 38 città italiane contro un sistema patriarcale e capitalista che non sarà la prima premier donna a smantellare, e c'è anche il fondo della direttrice del Manifesto, Norma Rangeri, intitolato Tutti le hanno viste arrivare. Anche il Fatto Quotidiano apre sul caos del Viminale a proposito del trasferimento poi mancato delle salme e dei naufraghi a Bologna, dopo i morti sfregiano anche i loro familiari, titola il Fatto, proteste per il balletto del Viminale sulle salme, rieco Piantedosi, per il giorno del CDM viene predisposto il trasferimento dei corpi delle vittime a Bologna dopo la rivolta, il dietro front. Repubblica invece apre sul reddito, sul nuovo tra virgolette reddito di cittadinanza, intervistando la ministra Calderone, senza figli niente reddito, la ministra Calderone spiega a Repubblica come cambia il sussidio per gli occupabili single, riduzione da settembre, nessuna logica punitiva, dice, più sostegno alle famiglie numerose in difficoltà perché i minori vanno protetti. Repubblica che poi con il suo direttore intervista Netanyahu che sarà in visita a Roma, ma di questo capitolo ci occupiamo tra poco, intanto andiamo a vedere che cosa è successo nel dietro le quinte del governo e che cosa ha generato per ciò che riguarda il nuovo decreto sul tema dei migranti. Oggi, come dicevamo, il Consiglio dei Ministri si terrà a Cutro e da una parte ci sarà l'esercizio del cordoglio in favore di telecamera, dall'altro appunto la definizione e l'annuncio ufficiale della nuova delle nuove scelte governative per quanto riguarda l'immigrazione. Scrive Monica Guerzoni sulle colonne del Corriere della Sera, la regia a Palazzo Chigi depotenzia Piantedosi e introduce il nuovo reato strage in mare. A 11 giorni dalla tragedia di Steccato di Cutro, la premier e tutti i ministri atterrano oggi in Calabria per la prima eccezionale trasferta del governo. Nelle intenzioni della leader della destra sarà una riunione molto operativa. Il decreto è a due facce. Nasce la nuova fattispecie di reato di strage in mare per punire molto severamente chi sfrutta la disperazione dei migranti fino a causarne la morte. Al tempo stesso vengono semplificate le procedure per favorire e potenziare l'immigrazione regolare con l'obiettivo di scoraggiare le partenze illegali e convincere i dei migranti a mettersi in viaggio attraverso i canali ufficiali. Accusata dalle opposizioni di aver disertato le rive del naufragio, dove sono morti almeno 72 migranti, Meloni e il suo staff ragionano da giorni su un gesto dal forte valore simbolico dopo la bufera politica per il ritardo dei soccorsi. Una photo opportunity che riporti il governo in sintonia con quella parte di opinione pubblica che si è molto commossa vedendo le immagini del disastro e ascoltando le storie di chi non ce l'ha fatta. Matteo Salvini non ha certo gradito che la regia della questione migranti sia passata a Palazzo Chigi e che il decreto sia stato costruito dalla Premier e dal sottosegretario Alfredo Mantovano, depotenziando, se non commissariando, Matteo Piantedosi. E a infastidire i vertici della Lega è stata anche la scelta del CDM a Cutro, che Meloni avrebbe preso senza consultare gli alleati. Il caso Piantedosi però non è chiuso, il ministro dell'interno meno parla e meglio è, ormai è chiaro che va aiutato, sussurrano i meloniani. D'ora in avanti tutte le decisioni, a partire dalla gestione dei soccorsi, dovranno essere condivise con Palazzo Chigi. L'ultimo momento di frizione riguarda la riunione del pre-consiglio. Doveva tenersi ieri pomeriggio ed è slittato a oggi perché il Viminale avrebbe provato a inserire nel decreto in costruzione alcune norme su respingimenti e stop alla protezione internazionale dei migranti sgradite a Fratelli d'Italia. Dopo le tensioni, l'intesa è stata raggiunta. Nel testo ci sarebbe quella che i leghisti chiamano norma anti-suma oro, cioè controlli più stringenti su chi incassa fondi pubblici per l'accoglienza e la possibilità di commissariare le realtà non trasparenti. Ma il tentativo di Salvini di infilare nel provvedimento pezzi dei suoi decreti sicurezza del 2018 è stato a ora respinto. La linea di Meloni è chiara: se la Lega vuole riproporre il suo giro di vite può farlo in Parlamento. Per la Premier quella di oggi è una giornata cruciale. Quel che farà e dirà tra la spiaggia del relitto e delle croci e il municipio di Cutro sarà un messaggio anche all'Europa. Intanto ha cominciato a scambiarsi sms teneri con Rutte, che, come abbiamo raccontato fino a due anni fa, quando stava sugli scranni dell'opposizione incendiaria, era nemico giurato e che adesso diventa invece sponda per una politica più stringente dell'Europa per quanto riguarda l'accoglienza ai migranti. Altro tema che oggi troviamo sulla prima del Corriere della Sera, ma anche altri quotidiani, è la dura critica del governatore della Banca d'Italia Visco nei confronti della BCE sui tassi. Basta parlare di alti rialzi, non apprezzo dichiarazioni su prolungati aumenti dei tassi, dice il governatore di Banca d'Italia Visco, avanzando dubbi sulla politica monetaria della BCE. Naturalmente ne parleremo poi domani mattina insieme al professor Di Stefano e affronteremo con il professor Santoro il tema della riforma dell'IRPEF, che è stata preannunciata dal Messaggero nei giorni scorsi, ma anche della riforma dell'IVA, su cui oggi titola il Messaggero: in arrivo la riforma dell'IVA, zero imposte su beni essenziali, tasse leggere per latte e pasta, le novità del decreto fiscale. Non ci occupiamo adesso del tema, perché invece andiamo a vedere un paio di notizie che arrivano dagli esteri. Innanzitutto torniamo sul fronte ucraino. Oggi ci sono diverse interviste al ministro degli esteri Kuleba, che spiega, utilizzo la locuzione che trovo per esempio sulla prima della Stampa, anche Repubblica intervista Kuleba, che dice perché moriamo per Bakhmut, e la sintesi in forma di titolo dice sostanzialmente, in termini estremamente brutali, che la resistenza ucraina a Bakhmut ha come obiettivo quello di decimare il più possibile le truppe russe. Kuleba: resistere a Bakhmut ci permette di decimare i russi. Questo è il titolo del pezzo firmato da Di Feo e Tonacci sulle colonne di Repubblica. Bakhmut, che Zelensky consiglia considera il bastione da difendere a tutti i costi, perché è la porta che aprirebbe alla Russia la conquista di tutto il Donbass. Stoltenberg si è affrettato a smentire la visione di Zelensky, dicendo che anche se dovesse cadere Bakhmut, questo non significherebbe la caduta del Donbass. Ma intanto, al netto di quanto accade sul fronte del Donbass, ci sono altri fagli e eventi di tensione che arrivano in questo caso dalla Georgia. Ne scrive tra gli altri oggi sulle colonne della Stampa Anna Zafesova. Georgia in fiamme, scrive Zafesova, via la legge russa, sono bastate poche ore per trasformare lo scontro tra la piazza e il governo di Tbilisi in una protesta contro la Russia putiniana. Un altro focolaio di tensione si è acceso alla periferia dell'ex impero sovietico, ma se in Moldova i timori sono più quelli di un'ingerenza degli infiltrati russi, in Georgia e il governo stesso venire accusato dall'opposizione di essere filo russo. Dal 7 marzo le manifestazioni contro la legge sugli agenti stranieri davanti al Parlamento vengono disperse a colpi di idranti, pallottole di gomma e gas lacrimogeni, una prova di forza che vede i poliziotti in tenuta antisommossa con gli elmetti di produzione russa a scontrarsi con i ragazzi che sventolano le bandiere dell'Unione Europea, come la rivoluzione sulla Maidan di Kiev 9 anni fa. Uno scontro interno alla politica nazionale si è polarizzato immediatamente tra i sostenitori dell'integrazione europea e le fazioni pro-russe, e in piazza si sentono più slogan contro Putin che contro il premier Garibashvili e il suo patrono politico Ivanishvili. E come sulla Maidan, argomenta Zafesova, la piazza ha coalizzato società civile, intelligenze e giovani che hanno sfidato gli apparati della sicurezza e una nomenclatura sempre più dichiaratamente conservatrice e antioccidentale. La legge russa, in realtà due progetti di legge che introducono regole speciali per le organizzazioni e i media con almeno il 20% di partecipazione e finanziamenti esteri, è diretta essenzialmente contro i cosiddetti cani da guardia, le ONG che promuovono le libertà democratiche e i diritti umani, che hanno già rovinato la reputazione del governo contestandone spesso l'operato in termini di trasparenza e correttezza. Secondo la presidente della Georgia, che ha promesso di mettere il veto sulla legge votata martedì in prima lettura dalla maggioranza del Parlamento, il documento non poteva che essere stato dettato da Mosca sulla falsariga di quella legge contro gli agenti stranieri che ha permesso a Putin di mettere a tacere praticamente tutte le voci del dissenso. Del resto, i deputati nazionalisti del gruppo Forza del Popolo che hanno proposto la legge non hanno nascosto di voler arginare l'influenza occidentale a Tbilisi e di non condividere l'orientamento europeo scelto dal paese dopo la rivoluzione delle rose guidata nel 2004 da Mikhail Saakashvili, ex presidente riformista, che rimane agli arresti in una clinica. La Georgia, già penalizzata l'anno scorso quando Bruxelles aveva aperto la procedura di adesione per Kiev e Chisinau ma non per Tbilisi, che non aveva aderito alle sanzioni contro la Russia, e all'epoca, ricorda Zafesova, l'opposizione era scesa in piazza in massa contro la linea filorussa del governo con lo slogan "A casa in Europa". La prudenza verso Putin di Ivanishvili si spiega non solo con i suoi interessi imprenditoriali. La Georgia ha già subito un attacco russo nel 2008 e ne è uscita dopo una brevissima guerra con due sue repubbliche autonome, l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia, passate di fatto sotto il controllo russo e riconosciute da Mosca come stati indipendenti. Nell'ultimo anno alla politica interna georgiana, dice ancora Zafesova, si è aggiunto un altro fattore: circa 200.000 esuli russi scappati dalla guerra e dalla dittatura, una diaspora enorme per un paese piccolo come la Georgia, che da un lato ha portato soldi e affari, dall'altro ha ridato fiato all'odio verso Putin. Dalla Georgia ci spostiamo però in Israele, anzi è Israele che si sposta a Roma con la visita di Netanyahu. Ne scrive questa mattina sulle colonne di Domani, nel commento di prima pagina, Mattia Ferraresi: Meloni accoglie Netanyahu nella sua fase autoritaria. Oggi Meloni incontra appunto Netanyahu, un gesto, scrive Ferraresi, diplomaticamente notevole, visto che il premier israeliano in questo momento non ha molti partner pronti a srotolargli il tappeto sotto ai piedi. Da mesi Netanyahu è assediato in patria da proteste e manifestazioni oceaniche con le leggi con cui il suo governo di coalizione con l'estrema destra e gli ultraortodossi vuole subordinare di fatto la Corte Suprema al potere esecutivo, seguendo un classico schema ungherese polacco molto apprezzato anche dalle nostre parti. Dopo l'insediamento, dice Ferraresi, Netanyahu non è stato ricevuto secondo l'usanza dal presidente degli Stati Uniti, che anzi si è lanciato in un irrituale commento sulle necessità di un potere giudiziario indipendente. Ricorda che il capo del Pentagono Lloyd Austin ha accorciato la sua visita in Israele di oggi, che sarà punteggiata di manifestazioni, blocchi stradali e cortei, ormai sfondo stabile della vita del governo. Ricorda ancora che il presidente francese Macron ha ricevuto Netanyahu, ma gli ha riservato una cena all'ultimo minuto all'Eliseo, evitando dichiarazioni pubbliche della vigilia e soprattutto omettendo la conferenza stampa. In conclusione, conclude Ferraresi, il viaggio a Roma si annuncia diverso, le compagnie aeree si rifiutano di portarlo sul mezzo che desidera e perfino la traduttrice si è pubblicamente sottratta all'incombenza, ma Meloni ha mantenuto intatto il protocollo, deve mostrare solidarietà all'alleato e al suo progetto di comprensione del potere giudiziario, il sentimento dominante e l'ammirazione. Chiude Ferraresi forse con una punta di invidia, una lettura molto virata alla politica interna. Ricorderete che ieri Repubblica ospitava un'intervista allo scrittore israeliano David Grossman, che è uno dei partecipanti stabili alle proteste contro la riforma della giustizia di Netanyahu e che metteva in guardia dai rischi autoritari a cui sta andando incontro Israele, parlava di un rischio vero e proprio per la democrazia, quasi verrebbe da dire a risarcimento per quell'intervista. Oggi il direttore di Repubblica Maurizio Molinari intervista in persona proprio Netanyahu alla vigilia della sua visita italiana, un Netanyahu che rassicura Molinari dicendogli la riforma è necessaria perché il potere giudiziario non può essere onnipotente, e poi dice il momento che Roma riconosca Gerusalemme come capitale, e poi parla anche della destra italiana, conta chi impara la lezione della storia. Non sappiamo se la russa per esempio abbia imparato la lezione della storia, visto che mentre in Israele a fronte della domanda il fascismo fu male assoluto, non solo aveva giudo ma non sapeva e non rispondeva. Sempre dagli esteri, visto che siamo sulle colonne di Repubblica, vi segnalo a pagina 14 il reportage di Tonia Mastrobuoni, che è andata ad Atene per le proteste dopo il disastro ferroviario. Racconta Mastrobuoni: la lunga giornata dello sciopero generale si snoda in un'atmosfera di lutto e rabbia, ma senza eccessi, con i cortei dei sindacati presidiati da un servizio d'ordine da manuale, una partecipazione, quella di Atene, Salonico e Patrasso, che non si vedeva dai tempi delle maree antitroica 10 anni fa. 50.000 persone in piazza solo nella capitale, secondo la polizia, che hanno sfilato tra Sintagma e Omonia per chiedere di inchiodare i responsabili del peggior disastro ferroviario della storia greca. 57 morti nello scontro frontale tra un treno merci e un intercity stipato di studenti che tornavano a casa da Atene a Salonico. Gli striscioni parlavano chiaro: voi contate i profitti, noi i morti, i nostri martiri urlano, e il più diffuso, assassini. Racconta appunto degli studenti che dicono: dobbiamo fermare le privatizzazioni, stanno svendendo persino i servizi oncologici degli ospedali, e poi aggiungono: qui nessuno è innocente dei governi che si sono piegati alla troica e ai tagli selvaggi. C'è anche nel racconto di Tonia Mastrobuoni il lato governativo. Il governo di Mitsotakis si è scusato e ha promesso un'indagine approfondita. Secondo fonti parlamentari, le elezioni ipotizzate per per il 9 di aprile saranno spostate al 21 di maggio. Mitsotakis non vorrebbe farle cadere troppo a ridosso del disastro, ma la piazza ne chiede a gran voce le dimissioni. Al centro del dramma è finito subito il capostazione di Larissa, l'uomo che aveva concesso ai due treni di correre sullo stesso binario, provocando lo scontro frontale. Il premier Mitsotakis ha dovuto confessare che non c'entra solo l'errore umano in questa orribile vicenda. Se i sistemi di sicurezza, i controlli in remoto o i freni automatici avessero funzionato, sarebbe stato impossibile che l'incidente accadesse, ma in quel tratto maledetto vicino alla rissa i sistemi di sicurezza erano collassati da anni, perché dal 2010 nessuno aveva investito un centesimo per ripristinarli. Tutto veniva gestito manualmente da anni, anche da Samaras, il capostazione, nella notte fatale del disastro. Abbiamo ancora un paio di minuti e allora tra le altre notizie che troviamo sui quotidiani ce n'è una, come dire, ad uso e consumo dei consumatori, perché l'Europa si è mossa contro lo spreco alimentare e quindi che cosa succede? Arriva una nuova dicitura sulle confezioni dei prodotti a proposito della data di scadenza. Arriva una nuova etichetta, sparisce la data di scadenza, si va verso l'introduzione della dicitura spesso buono oltre. Per la UE la nuova etichetta dovrebbe indirizzare meglio il processo decisionale dei consumatori in merito all'opportunità di consumare o eliminare un alimento. Il consumo in ritardo dei prodotti non deperibili provoca solo una perdita di gusto. Questo è un tema interessante per i nuclei familiari, dove ci sono quelli buttano via le cose anche 20 giorni prima della data di scadenza, perché temono che sia già deteriorato. Ci sono quelli che invece lo mangiano anche due mesi dopo la data di scadenza. Ci sono quelli che non guardano mai la data di scadenza e quindi se ne accorgono nel momento in cui lo ingollano. E in chiusura la prima del Sole 24 Ore, che al contrario del Messaggero che apre sulla riforma dell'IVA, apre sulla BTP Italia che vola a 8,6 miliardi. Mentre invece i giornali sportivi, sia la Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport, celebra la vittoria del Milan, che ieri sera ha pareggiato a Londra con il Tottenham e quindi va ai quarti dopo 11 anni. Ultima citazione, perché me l'ero dimenticato, per la prima del Foglio, con Giuliano Ferrara in taglio alto che celebra il profilo da statista di Renzi, che è salito in cattedra in Parlamento, scrive Ferrara, è sembrato di ammirare, dice, lo stile e i modi di un tempo di chi conosce la pratica democratica. In questi giorni si è spesa molta ammirazione per esempio sui social per il discorso che Renzi ha fatto in Parlamento sul naufragio di Cutro, mentre invece il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, si occupa ancora una volta di quella che chiama la Repubblica dello Scalpo. Un tempo erano le indagini a influenzare i media, oggi invece l'opinione pubblica a dettare i tempi delle indagini, da Bergamo a Cutro e poi la Juve, c'è un po' tutto. Cos'è un paese fondato sulla forca, dove gli applausi contano più delle prove? Con questo andiamo veramente a chiudere, perché sono ancora una volta in ritardo. Mi scuso con Alessandro Principe dall'altra parte del vetro, gli consegno la linea per il GR e poi Prisma oggi con Alessandro Braga. Noi ci sentiamo domani, grazie, buona giornata e buon ascolto.